Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib, e sempre su Instagram Pars Today Italian, e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, Radio Italia IRIB, @gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/IT, sezione programmi, giornale radio. La Troica Europea, siamo vicini a finalizzare un accordo. Iran, Bocca e Richiani oggi a Vienna. Iran ha messo in orbita il secondo satellite militare Nur 2. In Libano si nasce la critica e ipocrisia degli Stati Uniti sulle vite civili. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì il 9 marzo 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento, e il commento di oggi riguarda proprio la crisi in Yemen. Dopodiché potete ascoltare uno speciale che riguarda una ricorrenza nazionale, non è che esattamente possiamo dire ricorrenza, comunque è commemorazione di una figura nota nella cultura iraniana, soprattutto nel periodo contemporaneo. Stiamo parlando di Seyed Jamaluddin Assadabadi, che ha svolto un ruolo molto cruciale e importante nell'unire diverse scuole islamiche. Ora amici, passiamo alle notizie. Inghilterra, Francia e Germania in un comunicato congiunto hanno dichiarato di essere molto vicine a finalizzare un accordo nei colloqui di Vienna sull'accordo nucleare iraniano. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, i tre paesi europei in una riunione del Consiglio dei governatori della IEA hanno annunciato che ormai il raggiungimento di un accordo di negoziati in corso a Vienna con Teheran è molto vicino. Sono in corso nelle capitali austriaca i colloqui sul ripristino dell'accordo nucleare iraniano e la revoca delle sanzioni anti-iraniane. Oggi, mercoledì, Ali Bokeri Khani, che guida la squadra negoziale iraniana, tornerà a Vienna. Il Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Iraniana ha annunciato la messa in orbita con successo del secondo satellite militare dell'Iran, Nur 2. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Secondo quanto riferito dai pastarani, il satellite Nur 2 si è posizionato in un'orbita a un'altitudine di 500 km, il primo satellite militare lanciato dalla Repubblica Islamica nell'aprile del 2020. Ha posizionato il Nur a un'orbita di 425 km sopra la superficie terrestre. Il satellite è stato trasportato in orbita dal vettore a tre stati Qassed, messaggero nel porto spaziale di Shahrud, situato nell'Iran nord-orientale a circa 300 km da Teheran. Hezbollah critica il doppio standard degli Stati Uniti, esprimendo preoccupazione per i civili in Ucraina mentre chiude un occhio sui crimini del regime sionista contro i palestinesi. Nel suo discorso pronunciato questo martedì in occasione del Veterans Day, il leader del movimento di resistenza islamica del Libano, Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, ha denunciato che gli Stati Uniti non possono mettere in guardia la Russia per la sua operazione militare in Ucraina senza dire nulla sulla sua posizione in massacri in Iraq e Afghanistan, tra gli altri. Gli Stati Uniti hanno detto alla Russia che qualsiasi attacco contro i civili è classificato come crimine di guerra. Ma cosa dicono del massacro commesso dagli americani in tutte le loro guerre, da Hiroshima a Nagasaki, all'Iraq, Afghanistan, ha criticato Nasrallah. Gli eserciti degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali, ha proseguito, hanno commesso crimini in Africa e in Asia per i quali devono affrontare migliaia di processi. Riferendosi ai crimini del regime israeliano contro i palestinesi, il leader di Hezbollah ha sottolineato che il paese nordamericano non solo non condanna le atrocità del regime di Tel Aviv, ma impedisce anche alla comunità internazionale di condannare il regime di occupazione per i suoi crimini. Cosa possiamo dire gli americani sugli omicidi e sui crimini di guerra di Israele nella Palestina occupata? Sulla strage commessa dalla coalizione saudita in Yemen? Perché il mondo tace sull'assedio dello Yemen? Secondo Nasrallah, quello che veramente preoccupa Washington è come concretizzare i suoi interessi economici e non si preoccupa certo dei diritti umani. Rivolgendosi agli inviati dell'Unione Europea, il primo ministro pakistano Imran Khan ha affermato che il suo paese non è schiavo degli europei, riferendosi alla richiesta dell'Unione Europea che Islamabad condanni l'operazione militare russa in Ucraina. In un discorso del primo ministro pakistano a una manifestazione del distretto di Vihari alla presenza degli ambasciatori dell'Unione Europea, ripreso dal sito Controinformazione, ha affermato: gli ambasciatori dell'Unione Europea hanno scritto una lettera chiedendoci di condannare l'operazione militare russa in Ucraina. Voglio chiederti se hai inviato un messaggio simile all'India. Quando l'India ha violato le leggi internazionali nel Kashmir occupato, qualcuno di voi ha interrotto i legami con l'India o ha interrotto il commercio con quel paese? Ha dichiarato, chiedendo loro nella stessa logica. Ha sottolineato che il suo paese non sosterrà nessun paese in stato di guerra, ma sosterrà gli sforzi per riportare la pace. E arriva la decisione ufficiale della FIFA sulle partite di qualificazione ai mondiali di Russia e Ucraina. Per quanto riguarda la Russia, Infantino ha deciso di usare il pugno duro, confermata la vittoria a tavolino della Polonia che approda così direttamente alla fase finale dei play-off. Diversa la situazione dell'Ucraina. Al momento infatti è impossibile giocare la partita contro la Scozia, motivo per cui la gara è stata rimandata a giugno. Di seguito il comunicato della FIFA. Oggi l'ufficio di presidenza del comitato organizzatore FIFA ha preso decisioni chiave in relazione alle partite europee degli spareggi per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022, dopo aver consultato la UEFA e le federazioni affiliate alla FIFA partecipanti. E McDonald's ha deciso anche di chiudere in via temporanea 850 dei suoi punti vendita in Russia. La scelta è il riflesso di un pressing sui social che ha quasi indotto i clienti al boicottaggio. L'hashtag Boycott McDonald's era infatti finito in tendenza su Twitter durante lo scorso weekend. Mosca e Ucraina hanno contribuito per il 9% alle entrate annuali del colosso americano, è circa 2 miliardi di dollari. A differenza di altri fast food in Russia che sono di proprietà di franchise, tra cui KFC, Pizza Hut, Burger King, McDonald's possiede l'84% delle sue sedi russe. E martedì le forze di occupazione sioniste hanno sparato con mitra radiatrici e lacrimogeni verso i terreni agricoli est di Deir al-Balah nella striscia centrale di Gaza e di Carrara a sud. Fonti locali hanno riferito che le forze di occupazione di stanza nella parte orientale del governatorato centrale hanno aperto il fuoco con mitragliatrici pesanti e lacrimogeni contro i terreni agricoli in concomitanza con la presenza di contadini costretti a ritirarsi. Non ci sono stati feriti. Le fonti affermano che anche altre forze di stanza presso il sito militare di Kisufim hanno aperto il fuoco e lanciato lacrimogeni verso i terreni agricoli a est della città di Carrara, a nord-est di Khan Yunus, nella striscia meridionale di Gaza, costringendo gli agricoltori a ritirarsi dalle loro terre. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Continua la crisi in Yemen. Le Nazioni Unite avvertono che circa 231.000 yemeniti moriranno per fame, malattie e mancanza di cure entro la fine di quest'anno. Secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, intitolato «Valutare l'impatto della guerra sullo sviluppo nello Yemen, molte persone moriranno per gli effetti collaterali del conflitto e non solo per azioni di guerra», con il bilancio complessivo delle vittime da combattimenti e malattie di 233.000, circa lo 0,8% della popolazione dello Yemen, per non parlare dei costi di 7 anni di conflitto che sono già costati all'economia dello Yemen 90 miliardi di dollari. Tutto questo ovviamente dipende dagli Stati Uniti. Il paese armato, l'Arabia Saudita e i suoi alleati, incluso il rifornimento di carburante degli aerei a mezz'aria e la ricognizione e il targeting delle informazioni di intelligence. La reazione internazionale è stata così diffusa che il Congresso è stato costretto ad approvare una proposta di legge per porre fine al sostegno degli Stati Uniti alla guerra degli Emirati Arabi Uniti contro lo Yemen, che è stata bloccata dall'ex presidente Donald Trump. Tuttavia, secondo l'ONU, Human Rights Watch, Amnesty International e altri gruppi per i diritti internazionali e agenzie di soccorso, i raid aerei della coalizione saudita hanno colpito soprattutto civili, ospedali e strutture per il trattamento delle acque. Stimano che almeno 60.000 civili siano stati uccisi in queste incursioni e ben 85.000 bambini sono morti di fame, con milioni di persone a un passo dalla carestia. Gruppi di difesa dei diritti umani affermano che le autorità militari dell'Arabia Saudita stanno reclutando bambini yemeniti, molti dei quali disperatamente poveri, per combattere lungo il confine saudita contro le forze di Ansarullah. Ciò va contro la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, che proibisce l'uso dei bambini nei conflitti armati.
L'8 marzo, giornata di commemorazione di Sayed Jamaluddin Asadawadi. Gentili ascoltatori, salve e benvenuti all'angolo di attualità di oggi. Anche oggi restate con noi. Nel calendario ufficiale dell'Iran si riconosce l'8 marzo come giornata di commemorazione di Sayed Jamaluddin Asadabadi, teologo iraniano di religione islamica. Sayed Jamaluddin, che nacque nel 1838 ad Asadabad, in Persia, presso la regione e la provincia Hamadan, situata sui versanti nord-orientale dei monti Zagros, fu il massimo riformatore che il mondo islamico abbia avuto in tutto il XIX secolo. Sta di fatto che egli passò la sua gioventù a Kabul e qui studiò, passando un anno anche in India per completare i suoi studi, effettuando nel 1857 a Mecca il suo primo Hajj. Entrò poi al servizio di Dust Muhammad Khan, un signore locale, ma la sua morte appoggiò le pretese di un figlio di questi, che perse tuttavia nel conflitto che ebbe con suo fratello, sì da indurre Sayed Jamal a lasciare il paese con la scusa di voler effettuare di nuovo un Hajj nel 1869. Jamaluddin si recò prima in India, quindi in Egitto ed infine a Istanbul, capitale ottomana. La sua fama era già tale che qui egli tenne alcune conferenze, alcune delle quali nella moschea di Hagia Sophia, usualmente destinata a ospitare dibattiti filosofici e tecnologici. Jamaluddin fu accusato di razionalismo e quindi si recò in Egitto, dove rimase per 9 anni. In questo paese la sua influenza sulla gioventù fu enorme. A lui e al suo insegnamento si legarono infatti assai presto personaggi della caratura di Muhammad Abu e Sayed Zaklul. Muhammad Abdu, giurista, filosofo, teologo e mufti egiziano e sheikh di Al-Azhar, fu anche il fondatore insieme a Sayed Jamaluddin Asadabadi del riformismo islamico, cioè il movimento culturale e politico che cominciò a esprimersi nel mondo islamico a partire dalla fine del XIX secolo. L'altro più celebre studente di Jamaluddin Asadabadi è Saad Zaklul, politico egiziano di uno dei più antichi partiti politici egiziani, il Partito Egiziano della Delegazione, e il primo ministro dell'Egitto dal 26 gennaio 1924 al 24 novembre dello stesso anno. Gli anni dopo il 1878 furono per lui un periodo massimo nel suo impegno, sviluppando articoli, dibattiti e conferenze affollatissime. Perché il mondo islamico tutto si risvegliasse dal suo torpore culturale e perché si ponesse mano senza indugio alle necessarie profonde riforme che i tempi esigevano, le mosse contro l'opinione pubblica dei religiosi musulmani più conservatori e la classe dirigente egiziana totalmente asservita alla Gran Bretagna. Le sue continue esortazioni fecero temere alla Gran Bretagna che la sua situazione politica stesse per degenerare. Per questo lo fece espellere dall'Egitto nel settembre del 1879. Sayed Jamaluddin fu allora costretto a tornare in India e le autorità britanniche locali lo obbligarono a risiedere a Calcutta. Poi andò a Londra e Parigi stampando il quotidiano Orvatal Vuska assieme a Muhammad Abdu, riuscendo a pubblicarlo solo in 18 edizioni. Dopo aver tornato in Iran, incontrò Nasreddin Shah Qajar dicendo della necessità di legge, ma al re non interessarono i suoi consigli e per questo lo fece espellere dal paese. Negli ultimi anni della sua vita lo invitò a Istanbul il sultano dell'impero ottomano Abdulhamid II e Sayed Jamaluddin Asadabadi morì per il cancro orale l'8 marzo 1897 ad Istanbul. Gentili ascoltatori, vi ringraziamo dell'attenzione e a presto.
Era Tarana Dangi Kurdi Komari Islami Iran.